טוב, צדיקים, ברוך השם, אבי אמוננו בסטימנה, אבי אמוננו בפרשה, קוויסטו שבת, או שבת אימפורטנטה, וקוונטו אימפורטנטה קוויסטו שבת, פרונו, טרמיניאמו לג'ר ללברו די שמות, פרשת פרקודה, שרה לאולטימה פרשה, דליברו די שמות, חזק, חזק ונתחזק. Siempre cuando se termina un libro, c'è una grande felicità. Uno, perché abbiamo studiato. E due, possiamo iniziare un nuovo libro. Non solo questo, questo Shabbat, Shabbat, Mevarechim, Rosh Chodesh Nisan. Questo Shabbat si benedirà il mese del Nisan. E voi dovete sapere che il mese del Nisan, è vero che noi già nel mese di Adar siamo felici, e mi ce nichnas Adar marbim besimcha, che da quando entra Adar si deve aumentare la gioia, per dire la maestra, nel mese di Nisan ancora di più si deve aumentare la gioia. Il mese di Nisan viene dalla parola Nes, però non singolare, Nisan plurale, tanti miracoli, è un mese di miracoli. E anche Bezrat Hashem leggeremo Parashat HaChodesh, si fanno uscire due sefarim, anche Parashat HaChodesh, questa parasha importante che parla dell'inizio di Am Israel, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodesh Chodashim, questo mese sarà capo mese per tutti i mesi. E quanto è importante questi giorni. C'è una discussione alachica. E nel Talmud, quando fu creato il mondo? Tutti diranno quanto, Rosh Hashanah, sappiamo. E la verità che non è così facile, non è detto. C'è chi dice che il mondo fu creato nel mese di Tishrei, a Rosh Chodesh Tishrei, però c'è chi dice no. Machloket Rabbi Eleazar e Rabbi Yoshua, c'è chi dice che fu creato nel mese di Nisan. I generali, se tutti e due hanno ragione, come tutti e due possono avere ragione? Si può creare il mondo una volta, non due volte. Ma i maestri, uno parla della creazione in pensiero, Hashem ha pensato di creare, e l'altro parla della creazione, che è la creazione dove in fatto Hashem ha creato il mondo. Dicono i maestri, quando si crea una cosa, si parla di un bambino, si parla di riniziare dall'inizio, e non c'è una cosa più bella di riniziare dall'inizio. Perché sempre il bambino, quando esce dalla pancia della sua madre, è puro, non ha fatto ancora nessun sbaglio, non è riuscito ancora a fare una cosa che non deve fare. Dicono i maestri, prima di Tishrei, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo fare Teshuvah, c'è il mese di Elul. Ma sì, è la stessa cosa. Noi prima della Seder, 30 giorni prima, Purim, siamo entrati in un'epoca di Teshuvah, siamo entrati in un'epoca di riavvicinare a Hashem. Elul fa l'acronimo Ani Ledodi Vedodi Li. Dicono i maestri, questo è esattamente Rosh Chodesh Nisan, l'apertura e l'inizio del cambiamento, della comprensione della Teshuvah che dobbiamo fare. Però, tzaddikim, oggi voglio parlare sulla parasha Ele Pekudeh HaMishkan, Mishkan HaEdut. E questi, dice la Torah, sono tutti i conteggi eseguiti per ordine di Moshe, sì? Moshe Rabbeinu inizia a fare un conto molto dettagliato di tutte le donazioni che furono date, tutte le donazioni che furono date a Moshe Rabbeinu, e non solo la quantità dell'oro, dell'argento, del rame, eccetera, anche dettagliato quanto soldi è andato per ogni cosa. E veramente, il Bala Torim dice una cosa bella, Ele Pkudeh HaMishkan, Mishkan HaEdut. Nel primo versetto c'è scritto due volte la parola Mishkan, ossia questi sono le conteggi del Mishkan, sì, il tabernacolo, משכן העדות. אז היא שכמשכן פלגימטריה דקואטרוצ'נטו דיאשי. קואטרוצ'נטו דיאשי, נוי אביאמו טרה טברנקולו אביאמו אבותן להיסטוריה נוסטרו. אונו אל טברנקולו על דזרטו, אל אלטרו אל בית המקדש, כפו קונסטרויטו די שלמה המלך, כפו דיסרוטו, אי אל צגונדו, אל בית המקדש, כפו קונסטרויטו אין אל אפוקה די עזרה, אל פרימו בית המקדש, קואטרוצ'נטו די אשיאני, גימטריה משכן, אל סגונדו בית המקדש, קואטרוצ'נטו ונטי, כאל הגימטריה די המשכן פיוללטרי, וכיסא משכן לקואטרוצ'נטו די אשי, המשכן, איל משכן, סולו קואטרוצ'נטו קווינדישי, כל לצ'ינקו אלטרי, סולו קואטרוצ'נטו ונטי. אז היא שאלה פקודי המשכן, קווסטו סנו לקונטג'י דה המשכן, קוטרוצ'נטו ונטי אל סגונדו, משכן, כולו די קוטרוצ'נטו די אשי, טוטו ויאנה סימבולג'אטו אין אל פרימו ורסטו. פרו, לדומנדה כסיקיידה, פקצ'י בזוניון קונטג'ו, פקי משה רבנו דברה קונטרי הנוי, דובי אנדטו אוני אורו, דובי אנדטו אוני גרמו די ארג'נטו, על האימפורטנציה. עם ישראל אנו דונטו, ברוך השם. אנו פטון טברנקולו, סטנו אדסו פר אסמבלר אל טברנקולו, פינלמנטה. קיצ'י אימפורטה, אדסו אנו יספר את דובי אנדטו, כאה אנדטו. נון סולו קווסטו, דירנה למאיסטרי, הקדוש ברוך הוא דישסו משה רבנו, בכל ביתי נאמן הוא. נון צ'ק ולקונו קיות שפליוף עידוצ'ה אין לוידה משה רבנו בכל ביתי נאמן הוא אין תותה למי הקזה לוי הפדוצ'ה לוי עברו פינדי וומו כברו וומו כאביאמו פדוצ'ה כונדו סידה סולדיה וומו כג'וסטו נון סיכדה כאפתו כונל סולדי לוי נון צ'ק ביזון ידר ציונה קונטג'ו דדו ואנדטו כה פרו לבריתה, די של מדרש, היו לצני הדור אומרים, צ'רנו כל כג'נטי, כי אני יודעתו, משה רבנו, כונדו סיימו שיטו דה ג'יטו, אוני אונו אביו הסטנטה, אזיני, ליבישי, פיינו דיורו, תו עם ושה, קונקס היו שיטו, נוצא היו שיטו קונסטנטה, אזינו ליבישי, סיביר רקורדת בן עם משה רבנו ראשית הכל לאוסיה די ג'וזפה. תותי ערנו קופתו אקומולרי סולדי, פרו משה רבנו לא סתבה אקומולנדו סולדי. איש חכם לוי כך מצוות. אונו כחכם, אונו כסאג'ו. נונדי, פרנדל סו טמפו פרפארי מטירליטה. פרנדל סו טמפו פרפארי קוזה כאנו ולור עוברו, היותר, אפרו למצווה. כדי כואנדו תותו עם ישראל ראו קופתו כאן לאזיני ליבי שיפיינה די סולדי. משה רבנו, ראו קופתו פרנדה לאוסי די יוסף, צ'רקר על הטומבה די יוסף, יבאמו ג'פרטו טנטו, כמו תותה לסטוריה, סרח בת השם. אינון סולו קווסטו. נון פנצטה כסולו קונצטנטה ליבי שיסונו אושיתו. דופו אלה פרטורה דל מארה, כואנדו תותי לי ג'יציאני, סונו מורטו אין אל מארה, דין למייסי כל מארו, נמצאתו בוטר האורו, ביזת הים, סיכי אמר. נלמסי לקוונטיטה די סולדי כעם ישראל הקומולטו דלורו כאושיטו דלמרה רפיו דל סולדי כאביב אנו כואנדו סונו אושיטו די ג'יטו כווינדי סולי האזיני אנו פטו הוא סגונדו הוא טרצו פיאנו פוקר לו סטנטה האזיני קונום פיאנו די סולדי אנקורה אי אנקורה אי אנקורה ברוך השם בלי עין הרע פרקי השם הפרומסו, הפרומסו אברהם, שרנו סקיה מפרקות דופקות רוצ'נטו אני, ויצאו ברכוש גדול, שרנו ריקי. אנקלה, משה רבנו, נונר הקופת הקומפרנדר סולדי. אנסי, שהזכריתו כמשה רבנו, ודירה לו, רבסטה, בסטה. נוי, סיימו שיטי, הוא ג'יטי, לא פרק כל ירס סולדי. סיימו שיטי, די ג'יטי, פרק שמר לתורה. אמי, אמי הבנתי, המטר הכל תסופיצ'נטה, כואנטו פיאני דאור, ובולטה מטר סולאזים. ויעשה משה, די שבאסת, אנדתה, אנדתה. כדי, אם יש די עשר קופתו די פרנדר סולדי, משה הקופתו אדיר אל פופולו, אנדתה אמנתי. אנו דטו אל פופולו ספטה. כאילו נונאו שיטו קונאזי. אנקה כואנטו אל מרי קיוזו, צ'ירה נו קואל, כאילו נטו, כאילו דטו וביבה. Come lui vive? Come lui mangia? Come lui fa? Lui starà coldo del tabernacolo? Forse fa un po' Netilati Yadayim, un po' qui, un po' là, sì? Ha sentito questo Moshe? Ha detto Moshe va bene. Anche che Hashem ha detto su di lui che lui è fedele e Hashem l'ha dato la fedeltà massima che si può dare a un uomo, Bechol Betine, Manu. Moshe Rabbeinu dà un conto, e dà un conto preciso. Dice il Midrash che nel fino del conto lo mancava qualcosa. Qualcosa nel conteggio non era. C'erano troppo grammi e non si sapeva esattamente. Moshe Rabbeinu si è dispiaciuto, hanno detto al popolo, ah, hai visto? Un po' mancava nel conto. Fino che si raccordò che le ganci, anche le ganci, le vavim, pesano. Quindi Baruch Hashem nel fino del conto era perfetto. Però molto interessante che quando viene fatto il conto, quando si parla dell'oro, Moshe Rabbeinu non dice dove fu destinato l'oro. Se non dice quanto grammi sono andato all'arca, o quanto grammi sono andato alla menorah, o quanto grammi sono andato al tavolo. Però quando parla dell'argento o del rame, là lui dà un conto specifico, cioè dove è andato a ogni cosa. E la domanda è, perché quando si parla dell'oro basta dare un conto di peso? Senza dove fu destinato. E quando si parla dell'argento, non solo si dà un conto di quanto peso fu raccolto, si dà anche un conto dove viene destinato. Asina Maestri è molto semplice. Chi sono quelli che hanno detto su Moshe Rabbeinu che lui ha preso per se stesso? Quelli che avevano difficoltà di dare la donazione. Quelli che non hanno detto diciamo con tutto il cuore, erano, c'è una parola si usa, no? Tacagno, sì, uno che ha difficoltà di aprire la mano. Quelli che hanno difficoltà di aprire la mano, loro non hanno dato oro. Oro, non esagerare. Un po' di argento, un po' di rame. Quindi Moshe Rabbeinu sapeva chi sono quelli che dicono chi io ho preso. Quelli che hanno dato argento o ramo, loro darò una matematica esattamente il peso da dove è andato. Invece quello che hanno dato con mano aperta, quando uno dà una donazione con mano aperta, hanno dato oro, va bene, è andato dove è andato. Uno che ha il cuore aperto, e questo tzaddikim, voi potete vedere, la vita è sempre così. Chi sono quelli che dicono, ah, io ho donato, dove è andato il soldi? Dov'è la mia ricevuta? Dove qui? Dove qua? Quelli che hanno dato poco, quello che danno con tutto il cuore, con il cuore aperto, non chiedano, vai, prendi che mi ha adesso ricevuto, dove che? È una donazione, e l'ha fatto per il buon cuore. E per questo Moshe Rabbeinu che fa? Moshe Rabbeinu, invece di dare esattamente il conteggio di loro, no, loro, quelli, gente che hanno dato loro, non vogliono sapere, loro ci fidano. E quelli che hanno dato poco, di cui si impara una cosa interessante, ma belibaha rahmah, belibaha latzmah, ossia lo che tu pensi sull'altro e lo che tu pensi su tu stesso, ossia quando tu vedi un problema nel tuo amico, dici, ah, quello così sta facendo, forse tu sei contaminato con questa cosa, perché se non eri contaminato con questa cosa non pensavi. Però Bemet dice la Rami Shapira una cosa bellissima. Dice: io voglio capire. Noi sappiamo che non è la prima volta che Am Yisrael danno donazioni. Dove è la prima volta nella Torah che Am Yisrael danno donazioni? Con il vitello d'oro? Vengano le uomini e dicano: Aaron, vogliamo un vitello! E che dice Aaron? Bene, portatemi l'oro delle vostre moglie. 600.000 sono andato, hanno spaccato le gioielli delle loro moglie. Una quantità immensa di oro. E loro fu dato a Aaron. Aaron ha buttato e loro dentro il fuoco e che è uscito? Un piccolo, il Midrash, era un piccolo vitello, un piccolo così, era piccolo, non era una cosa gigante, un piccolo vitello è uscito di loro. Perché là nessuno ha detto, Aaron, tu forse sei divenuto ricco perché hai preso di loro del vitello d'oro? No, fiducia completa in Aaron. Lui butta, esce una cosa piccola, non si chiedono domande. Però scusa, Aaron è più fedele da Moshe Rabbeinu. Perché quando Aaron prende non avete domande? Dicono le maestre, sentite questo. Quando si fa e si dà per una cosa che è impura, per una cosa negativa, per una cosa materiale, non ci sono domande. Uno dà, sì. Però invece quando si deve dare una cosa per Kedushah, per santificazione, per spiritualità, là, la possiamo vedere, la vita, sì. Quanta gente sono pronto per pagare, per godere? Vacanza, in macchina, e orologio, e tutto quanto, cinema, ognuno con le sue godere. Non sto adesso parlando se è giusto o non è giusto, al di là di questo, l'uomo dice questo mondo fu anche si può anche godere nel mondo, non è sbagliato, sì? Però non ci sono conti, là, non si chiede, faccio una serata con amici, ho dato il soldo, è andato. Però, quando deve andare a comprare una mezuzah, che vai? Dice, dammi la meglio mezuzah. O dice, dammi quella, non ce l'hai uno così, piccolì, uno così. O quando deve comprare tefilin, sapete che dire tefilin? Io ho visto senza nomi, ho visto qui nella comunità uno nostro, che Baruch Hashem, Bleiner Hashem l'ha benedetto, Baruch Hashem, che sempre Am Yisrael saranno sempre ricchi, sempre avranno tutto che avranno bisogno, che non ci sarà nessun ebreo che mai avrà bisogno di nessuna cosa. E Baruch Hashem, saputo che lui è uomo, Baruch Hashem. E ho visto il suo tefilin un giorno, così, un tefilin così, che manco con io non pensavo mai a comprare un tefilin così, bevadaka, molto semplice, molto. E casi era sicuro che era Passur, si vedeva, sì, uno che capisce un po' questi cosa, capisce che no. Io l'ho detto, tu sai che uno come te deve mettere un tefilin, quelli meglio. E sono tzadikim, non pensare che io ce l'ho interesse, io non vendo tefilin. Sì, quindi sì, dopo l'azione che uno mi vuole chiamare, non sono io non compro tefilin, non vendo tefilin, non faccio queste cose. Però capisco che se tu vai con la Mercedes, deve anche avere un Mercedes di tefillin sulla tua testa, almeno. E questo è quello che HaKadosh Baruch Hu dice. Per il vitello d'oro non volete sapere quanto è andato. Perché? Per le vostre godere. Però, quando è per il tabernacolo, dove sono andato le ganci? Dove sono andato l'argento? E questo è tzadikim, un Yetzer Hara che noi dobbiamo sempre, 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 sempre combattere. Tra parentesi, e loro una cosa interessante, si racconta sull'arca, l'arca dove c'era dentro le tavole della legge, che l'arca era oro da fuori e oro da dentro, no? Era un'arca con i cherubini da fuori, era rivestito con oro, e addentro, addentro, addentro c'è oro, tra le due oro c'è legno, e stessa cosa le alze shitim. Gli alberi che si usavano per mettere dentro le cose per trasportare, perché abbiamo già detto tante volte che il tabernacolo era fatto come Lego, era legno di dentro, e oro da fuori. Che non è mai se non ho capito. Perché? Se l'arco di oro deve essere da oro, perché fare nel mezzo legno? Fai tutto oro puro. Anche il legno, se tu vuoi che sarà bello, perché fai oro solo da fuori? Fai tutto oro puro. Il maestro è molto semplice. Qualcuno deve caricare questo oro. Ossia, questo oro deve qualcuno prendere sulle sue spalle. Oro pesa molto di più del legno. E per questo basta che c'è oro da fuori, non deve essere legno anche da dentro. E fra parentesi dice il Rabbi Shmuel Miradomsk. Che pensate che Moshe Rabbeinu ha rubato? Moshe Rabbeinu dopo 2 giorni che ha raccolto per il tabernacolo, che ha detto al popolo? Basta, avete portato sufficiente, per favore, non portate più. Io penso che la unica volta nella storia che si fa un raccoglio e si dice basta, non raccoglio, conoscete un raccolto di soldi che si fa e si dice basta, non c'è bisogno più. Là, Moshe Rabbeinu, dopo 2 giorni, non c'è bisogno più. Fra parentesi, solo per capire, quando Shlomo HaMelech ha costruito il primo Beit HaMikdash, anche là c'è il raccolto. E il profeta racconta che quando Shlomo HaMelech ha raccolto tanto di più di quello che aveva bisogno. E là Shlomo HaMelech non ha detto basta, sufficiente. Perché? Perché Moshe Rabbeinu al tabernacolo subito, no, basta, non mi date, ho bisogno esattamente. Invece per il primo Bet HaMikdash, fa parentesi, che ha fatto Shlomo HaMelech con i soldi che era eccessivo? Che ha fatto Shlomo HaMelech? Allora, i maestri dicono che Shlomo HaMelech ha fatto replica di ogni cosa. Perché? Perché, per esempio, tu ce l'hai nel Bet HaMikdash, non lo so, un gancio, o un legno, o le machtot, qualsiasi strumenti, si può rompere, no? Quindi quando si rompe questa cosa, che si va? Per questo Shlomo HaMelech, ci sono cose che lui ha fatto anche due, tre, quattro volte la stessa cosa, perché è che si romperò, ci sarà uno. Ma se perché Moshe Rabbeinu non ha fatto la stessa cosa? Ti danno soldi, va bene, c'è manutenzione, le cose si rompano. Fai due, tre, quattro, cinque volte. Dice Moshe Rabbeinu, no. Al Beit HaMikdash, se si fa di più, nessuno lo devo caricare, perché è stabile. Io posso essere tzaddik sul conto mio, non sul conto dell'altro. Vediamo quanto uno deve pensare. Stesso concetto vediamo con Avraham Avinu. Avraham Avinu si racconta che quando le angeli sono arrivate, Nahon, per darlo la famosa berakha di Sarah, quanto cibo ha portato? Ha preso shlosha leshonot shel egel, ha preso tre lingue. Sì, di un vitello, la lingua del vitello, quanto pesa la lingua? 1 chilo? 2 chilo? Non lo so, pesa, sì, quanto uno può mangiare? Per ogni uno degli ospiti ha fatto una lingua intera. Sì, potete immaginare la quantità, era 1,5 chilo per ogni ospite, così. E quanto abbondanza, lusci, va su, go, tu! Però è l'acqua. Dice, yukachna me'at mayim. Un favore, date a loro poco acqua. La domanda è perché? Quando vuoi dare cibo, carne, pane, eccessivo, ma quando dai acqua, dai poco. Perché, Avraham Avinu, perché dai poco acqua? Il maestro è molto semplice. La carne chi ha lavorato e faticato? Avraham è andato fuori a cercare la carne. Come mi ha detto che uno si è scappato, è andato alla grotta della Marpella, abbiamo già parlato di questo. Invece l'acqua, chi ha detto Avraham Avinu prendere? A Ishmael. Dice, io non posso essere generoso sul conto dell'altro. Se sono io che devo caricare la carne, posso portare anche 10 kg a ognuno che vuole. Mitzvah mia, perché no? Che sempre ci sarà con abbondanza in Am Yisrael. Però se qualcun altro deve faticare, non può dire, ah, portate tanti acqua. Non sono io che carico, è Ishmael che carica. Quanto è importante questo concetto? Si racconta su Rabbi Israel Salanter, che era un grande rabbino di etica. Voi sapete che Netilat Yadayim, quando si fa, se uno vuole fare Netilat Yadayim come deve, e tzaddikim dovete sapere che Netilat Yadayim prima mozzi è molto importante. I maestri dicono che la berakha, l'abbondanza, sta dentro la quantità di acqua che si usa nel Netilat Yadayim prima di fare mozzi. E il modo giusto quando tu metti l'acqua per Netilat Yadayim via mozzi è fare su tutta la mano, tutta la mano, con abbondanza. Si racconta su Rabbi Israel Salanter che un giorno era invitato in un casa di un uomo ricco e là lo hanno fatto un pranzo e lui era insieme là con il suo gabà e con il suo shamash e per mangiare la mozzi ha fatto Netilat Yadayim. Adesso voi sapete che di Kippur e di Tisha B'Av, come che c'è un divieto di fare la doccia, per esempio, nel Netilat Yadayim si deve fare perché c'è impurità, però si fa il minimo. Fino a dove si fa Netilat Yadayim? Fino al fino delle diti, non si fa tutto il mano. Ok? Questa è l'alahà. Ha visto Enrico che Rabbi Israel Misalan sta facendo Netilat Yadayim per mangiare il pane e fa Netilat Yadayim non tutto il mano come si fa di solito. Ha fatto Netilat Yadayim come fosse Yom Kippur, come fosse Tisha B'Av, solo nel filo delle diti. Enrico un po' si è offeso, ha detto scusa, è Kippur oggi? Tisha B'Av oggi? Perché il Rav fa Netilat Yadayim così? Ha detto il Rav, se sono io che deve portare l'acqua del pozzo, faccio anche tutto il corpo. Però io so che chi deve portare l'acqua qui dentro casa tua? La serva. Poveraccia questa serva. Se la serva deve prendere l'acqua, faccio come Kippur. faccio come Tisha B'Av. Non può essere un tzaddik, non può essere un uomo generoso sulle conti dell'altri. Quanto è importante questo? Si racconta su Reb Shlomo Zalman Auerbach, questa tzaddik, in questo modo di pensare, nel modo di pensare giusto, sì? Se l'uomo deve essere con abbondanza, l'uomo deve essere giusto, l'uomo deve cercare di fare le cose nel modo migliore possibile. Però sempre ricordati, se tu paga il prezzo per questa, va bene. Se l'altro paga, non va bene. Secondo Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, grande rabbino, la settimana scorsa era la sua Askara, che Rosh Chodesh Nisan, adesso Rosh Chodesh Nisan c'è una grande mitzvah, la mitzvah di fare la berachah sulle alberi che danno frutti. Si deve cercare due alberi che fioriscano, che danno frutti. Parleremo Be'ezrat Hashem forse di questo concetto, una cosa molto importante, una berachah che si fa una volta l'anno. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach è andato in Yerushalayim dove vive, è andato a cercare, ha trovato un giardino con un albero. Voi dovete sapere che secondo la Kabbalah deve cercare almeno due alberi, però c'è chi dice che anche su un albero va bene. Quindi il rabbino si è messo là per fare la bracha su un albero. È passato uno degli alunni del rabbino, dice: "Rabbino, perché fai su un albero? C'è qui, non così lontano da qui, un posto con due alberi. Vieni, vieni, ti porto io." Il rabbino dice: "No, no, io voglio fare qui questo albero. Vede quanto è bello questo albero." Lo dice: "Albero bello, bello, albero bello, così bello, non sembrava così bello, però va bene." Allora ha fatto la bracha su un albero invece di due, come è l'usanza di fare. E dopo, quando il rava ha incontrato l'alunno ha detto al rava: "Io non ti volevo chiedere sul momento, avevo vergogna, però io ogni giorno sto pensando, cercare di capire perché il rava ha fatto la bracha su un albero." E anche il rava ha detto che era bello, però non così bello. Ho detto: "Alunno mio, questo albero è la giardina di una donna che è vedova. E questa donna che è vedova, ogni volta quando lei vede che il rabbino, il grande rabbino, viene a fare la berachà sull'albero che sta nel giardino suo, quanto felicità questa vedova." Ha detto: "Non potevo anch'io andare con te alla fine della strada, quello due alberi. Hai ragione, è meglio alacricamente fare su due, non c'è nessun dubbio. Però dimmi, la felicità di questa vedova ha un prezzo. E per questo io ti ho detto: vedi quanto è bello l'albero, perché lei stava là aspettando e ascoltandoci." Tzadikin, questo essere tzadik. Racconta su Rambam Mordechai Eliyahu, tutte queste storie non ho preparato, lo sto ricordando così perché è un concetto saputo, si vede. Racconta su Rambam Mordechai Eliyahu che un giorno c'era un bambino che lui, sapete, oggi un etrog, lo che si usa a Sukkot, ci sono tanti, però 50 anni fa, 40 anni fa, era difficile. E c'era un bambino già aveva Bar Mitzvah, aveva 15-16 anni, che lui tutto l'anno raccogliava per comprare un etrog. Adesso, comprare un etrog, ci sono due modi di comprare un etrog. C'è che tu puoi comprare la busta chiusa con timbro dove c'è scritto questo un etrog kasher, e tu non sai, tu paghi e Be'ezrat Hashem, c'è una cosa buona. O tu compri con busta aperto e tu con gli occhi tuoi vai a cercare uno, vede lo che ti piace, non ti piace. Quello è andato al mercato e non aveva così tanto soldi, perché quelli con busta aperta costa di più. E tu: "Datemi una busta chiusa." Poi detto: "Io voglio uno che è Meudah, un etrog bello." E tu: sì, ha detto il venditore, questo è etrog bello, vedi? C'è la firma del rabbino che è un etrog bello." Oh, quello arriva a casa tutto contento, apre la busta, esce un etrog e dice: "È un etrog bello, manco so se è kasher." Lui si è arrabbiato, ha detto: "Io vado a parlare con il rabbino, che quello mi hanno venduto una cosa che alacricamente non è giusto e loro mi devono ridare i soldi." Chi era il rabbino? Lui è andato al Rambam Mordechai Eliyahu. È andato al Rambam Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, Zichra Tzadik Vekadosh Livracha, Fa pensi, io sono alunno suo, o cerca essere alunno suo, sì, essere un alunno di qualcuno non è una cosa semplice. Ho studiato nel suo collegio, è andato al ramo del Haliao, ha detto, vedi, questo è l'etrò che io ho comprato. Ramo del Haliao vede, dice, vedi, è kasher, è kasher, però non è meuda, hai ragione. Sì, adesso io vado a parlare con lui, che lui mi deve restituire i soldi. Allora, vedete, tu sai che facciamo un scambio. Scambio. Io ti do il mio etrog e tu mi dai il tuo etrog. Quello felice. L'etrog, prendere l'etrog del ramo di Chaylia. Il ramo di Chaylia è un etrog bellissimo. Potete immaginare che tutti cercano di dare al rabbino la cosa più bella. Quindi il rabbino aveva una cosa bellissima. Ha dato a questo alunno questa cosa bellissima. E ha preso il suo, che è kasher però. Questo bambino ragazzo ha detto: io sono sicuro che il Rav ha fatto scambiamento, però non è che lui a Sukkot userà il mio, lui prenderà un altro. Il primo giorno di Sukkot lui va a pregare nel tempio dove prega il ramo di Chaeliahu e che vede? Che il ramo di Chaeliahu non ha detto una bugia, ha scambiato il suo con il suo, stava con l'etrog kasher di quello ragazzo. Lui ha raccontato questo a suo padre. Suo padre è andato a dire: Raf, Raf, che hai fatto? Tu sei un grande rabbino, tu devi usare. Dice di me: io con kasher esco da obbligo, faccio mitzvah. Quanto vale il sorriso del tuo figlio che era felice? Quanto vale che lui non sarà triste? Qual è la mitzvah più importante? Fare felice a Israele, che io avrò un etrog che adesso è tzadikim. Questo come tzadikim pensano. Questo vuol dire essere diritto. Questo vuol dire essere tzadik vero. A volte noi ci sbagliamo nei parametri, a volte ci pensiamo, ci agganciamo alle cose che sono importanti, però meno importante. Come si dice, e fai matamitrakes batafel ve lo baika. A volte tu stai concentrando su quello che non è la cosa principale. La cosa principale è Am Israel, Yavat Israel, e Simchat Israel. Tov, tzadikim, il tempo sta passando, andiamo avanti con la parasha. Tov, Moshe Rabbeinu dà un conto esattamente che fu fatto, come fu fatto. E adesso finalmente che si deve fare? Abbiamo detto che il Mishkan era fatto come Lego, pezzo con pezzo, che si deve tutto assemblare. E insomma, finalmente è venuto il tempo a assemblare. E Am Israel cerca di assemblare il tabernacolo e non riesce. Hanno chiamato Chachmei Lev, quelli che hanno costruito il tabernacolo, e forse loro riescano. E loro vengono e cercano di assemblare il tabernacolo e metterlo a piedi, non riescono. Chiamano Bezalel, il grande Bezalel, che lui era il capo dei lavori che faceva il lavoro del tabernacolo. Bezalel ben Uri ben Hur, accendente di Miriam. Fai tu che hai fatto, tu eri il maestro ingegnere, fai tu. E lui dice il Midrash, è riuscito. Per un attimo, per un secondo dopo che lui è assemblato, è caduto. E là in Israele hanno iniziato a parlare. Ah, visto questo Mosè, non basta, ha preso soldi da noi, non basta, abbiamo fatto il tabernacolo. E nel fino, manco si riesce a assemblare questo tabernacolo. E là ha iniziato a parlare. Sono arrivato a Mosè! Che hai fatto? Questo tabernacolo non vale niente, non si riesce neanche a assemblare il tabernacolo. Fai tu. E Mosè dice in su stesso: io non sono un ingegnere, non so, non ho costruito. Tra parentesi, una cosa molto interessante: Mosè Rabbeinu non ha fatto e non ha partecipato al tabernacolo, non ha donato niente, non ha fatto niente. Niente, niente. E la domanda è perché? Perché manco ha donato, manco ha dato un grammo di argento, non ha fatto niente. Moshe Rabbeinu al tabernacolo non ha fatto niente proprio. Una delle spiegazioni è molto semplice: c'è solo uno che non può partecipare nel tabernacolo. Sapete chi non può partecipare? Moshe, perché il tabernacolo è venuto per espiare il vitello d'oro. E c'era uno che non era presente nel peccato di vitello d'oro, stava nel cielo. Chi è? Moshe Rabbeinu. Quindi, il solo che non deve dare donazione, non partecipa a Moshe, perché lui non ha fatto il vitello d'oro. Però nel cuore a Moshe Rabbeinu si è dispiaciuto. È vero, non ha fatto il vitello d'oro. Comunque, voleva fare parte di questa cosa bella. E poi questo Hashem ha detto, aspetta. Non la farai, non la donerai, però tu la assemblerai. E Kadosh Baruch Hu dice a Moshe, va bene, tu la farai. Moshe Rabbeinu non sa fare niente. Dice a Kadosh Baruch Hu, metti la tua mano. E Moshe Rabbeinu mette la sua mano e a Kadosh Baruch Hu fa spostare la mano di Moshe così, tac, 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 tac. E ha assemblato, Baruch Hashem, tutti felici. Vaiacco Moshe Rabbeinu alzato il tabernacolo, che felicità! Sì, la presenza divina, sì. Vaichase Anan et Ohel Moed, Uchvod Hashem, Malé et HaMishkan, traduco. Allora la nube copre la tenda del convegno e la gloria dell'Eterno riempie il Mishkan. Che bello, che bellezza. Chiede il Cria, caro, non ho capito. Sì, Moshe Rabbeinu non sa fare. Perché HaKadosh Baruch Hu lo dice e mette il tuo mano? Sì, Hashem lo vuole fare in un modo miracoloso, che la fa da solo. Perché Hashem dice a Moshe Rabbeinu, metti il tuo mano, e HaKadosh Baruch Hu fa spostare il mano di Moshe in un modo così che lo fa? Dice Kli Yakar, se vuoi fare un miracolo, che è un miracolo più grande? Che Moshe mette il mano e il mano di Moshe sposta da solo? O che Moshe non fa niente e HaKadosh Baruch Hu scende dal cielo e fa il tabernacolo così? Maestri, Moshe Rabbeinu e HaKadosh Baruch Hu hanno voluto insegnare un'insegnanza. Qualsiasi cosa spirituale, qualsiasi cosa di Kedusha, deve fare un sforzo. Dice la Gemara che l'Yetzer Hara è forte, l'Yetzer Hara è forte. E se non Hashem ti salva dell'Yetzer Hara, non riuscirai mai a vincere l'Yetzer Hara. Il male Hashem Ozro, se non è Hashem chi ti aiuta a combattere l'inclinazione cattivo, egli è jolo, tu non puoi fare niente. Si racconta, adesso bisogna che me la sede, c'è scritto Benissan Nigalu, Benissan Tim Negael, adesso arriva Mashiach, adesso. Quando arriva Mashiach, HaKadosh Baruch Hu prenderà Eliezer Hara, l'inclinazione cattivo, e lo ucciderà, affrento gli occhi di tutto il popolo. Dice la Kmarazza di Kim vedano che HaKadosh Baruch Hu uccise gli Yetzirah e iniziano a piangere. Le cattivi vedano che HaKadosh Baruch Hu uccise gli Yetzirah e iniziano a piangere. Ma se non ho capito, noi sappiamo che di solito quando le cattivi piangono, le tzaddikim sono felici. E quando le tzaddikim piangono, le cattivi sono felici, perché di solito le tzaddiki e il cattivo non piangono per lo stesso tipo di cosa. Come mai tutti e due piangono? Dire, maestri, e il cattivo piange perché quando lui vede il suo Yetzer Hara, vede quanto il suo Yetzer Hara era così piccolo, era niente, è una sciocchezza, e lui non è riuscito manco a combattere questa sciocchezza, e per questo lui piange, il cattivo. Come lui era così stupido, manco ha fatto un sforzo. Invece il tzaddik, anche lui piange perché vede quanto era gigante Yetzer Hara. E comunque è riuscito a combatterlo. Non ho capito. Piange di felicità perché è riuscito a combattere questa cosa gigante e il tzaddik, o piange di tristezza? Ma c'è chi dice anche il tzaddik ha pianto, però un pianto di felicità non è come il cattivo. C'è chi dice no, l'Ezra piange di tristezza perché? Perché quando il tzaddik vede quando l'Ezra sua è gigante, capisce subito che non è lui che l'ha fatta. Perché lui da solo, manco nel suo sogno, poteva convincere e vincere un Ezra così. Subito capisce che c'è qualcuno che ha fatto il lavoro per lui. Chi è, chi è quello che ha fatto il lavoro per lui? HaKadosh Baruch Hu, Ribbono shel Olam, Borei Olam, il creatore. Dice il tzaddik, sì, il creatore ha fatto il lavoro. Forse non sono un tzaddik così grande. Lui inizia a piangere. Ma il tzaddik è un tzaddik o è il creatore che lo ha aiutato? Deve essere felice o no? Dire ai maestri, questa è la chiave. Tutto che è spirituale, tutto che è positivo, è l'uomo deve fare l'sforzo. Non pensare che tu ce l'hai la capacità di fare, non ce l'hai la capacità di fare nulla senza il creatore. Però Hashem vuole che tu metti l'sforzo. Se tu metti l'sforzo, Hashem fa il lavoro tuo. Sapete perché il cattivo rimane cattivo e non diviene tzaddik? Non perché lui è cattivo, perché lui pensa che lui non è capace farlo. Il cattivo dice: io chi sono? Sono debole, sono niente, lascia stare. Il maestro è il tzaddik, anche lui dice la stessa cosa. Anche lui sa che lui è debole, però lui capisce che lui non può fare niente, sia buono sia male. Lui capisce dall'inizio che tutto dipende di Hashem. Questo è il tzaddik, inizia a fare e dice: va bene, comunque non so fare niente, il creatore mi aiuterà. Invece il cattivo che sa, o pensa, perché non sa, non è giusto, pensa che dipende da lui. Quando lui pensa che lui non è capace di fare una cosa, lascia stare, perché se non sono capace non ne uscirò mai. Amico mio, tu non sei capace di fare niente, anche rubare soldi non sei capace di fare. Anche mangiare maiale non sei capace da fare. Tu pensi che sei capace da fare, se non ti aiuta non puoi fare niente. E questa è la differenza tra il tzaddik e il rasha. E questa è l'insegnanza che Moshe Rabbeinu ci insegna. Hashem lo dice: mette in mano, mette in mano. Non sai fare, va bene, mette in mano. E questa mano, Moshe Rabbeinu ha una storia con questa mano. La mano famosa che l'ha preso dal Nilo, no? Come dice che Midrash, che Batya è andato sul Nilo, voleva fare il mikve, voleva purificare se stesso. Perché lei ha capito che questa idolatria del suo padre sono grandi sciocchezze. E là ha visto un bambino che sta spiangendo. E le serve dicono a Batia: lascia, questo è un bambino ebreo sicuro. È sceso l'angelo Gabriele del cielo e ha fatto così. Ha ucciso le serve. E Batia ha visto questo bambino. Dice il Gemara che la lunghezza, ossia la distanza tra Batia e dove era il cestino di Mosè, era più o meno 30 metri. Shishim Amot, sì. Sono 30 metri, arrivare al mezzo del mare, 30 metri. E Batia che fa? Mette la sua mano. Quanto è il mano di Batia? Mezzo metro, metro. Il miracolo, 29 metri. E il suo mano fino a che arriva al cestino di Mosè. Chiede il Hafez Chaim, non ho capito. Se Hashem vuole che il cestino arrivi a Batia, perché deve fare un miracolo con il mano? Hashem non può fare un piccolo vento che il cestino andrà da solo? C'è bisogno del mano di Batia. Se vuoi fare un miracolo, fai un piccolo vento, tac! Dice Hashem: no, no, il problema non è il miracolo, il problema è io voglio le sforze. E che c'è scritto? Io lo chiamo Mosè perché io che mina mai meshitiu, io l'ho fatto uscire del Nilo. Scusa, bugia, tu l'hai fatto uscire del Nilo? Tu mano è un metro, come sei arrivato? Non è tu, è Hashem, ha fatto un miracolo. Ah sì, hai ragione, però tutto è Hashem, tutto, tutto. Il fatto che tu hai fatto le sforza, voglio dire che sei te, perché Hashem, grazie a questo sforzo, ti dà la potere di fare. Tzaddikim, il tempo sta passando, c'è ancora a parlare su Parashat HaChodesh, tanto quanto. Però siamo adesso arrivando a Pesach, dobbiamo iniziare a pulire. La pulizione vera, sì, anche il Chametz si deve pulire, ovvio, ma la pulizia vera è dentro l'anima. E la pulizia vera dentro l'anima è che un ebreo deve capire e sapere che lui deve cercare a sforzare se stesso e non dire non è per me, sì è per me. No, tu sei capace di fare tutto. Sei capace, non sei capace perché sei capace perché Hashem fa, non sei tu che lo fa. Però basta che fai un sforzo. Sforzati. Un Shabbat, fallo bene. Kashrut, fallo bene, tefilà, fallo bene, studiare, io non riesco a pregare, non riesco a stare, non riesci, riesci, si cerca da fare, Hashem ci aiuterà, Bezot Hashem, Possiamo presto e pronto vederci, a Tzidkenu bimera beyamenu, amen.